Tornerò sulla questione dei fatti impeditivi e non soltanto sulla qualificazione dei fatti in generale con un esempio che credo e mi auguro aiuti anche a comprendere questo pensiero del professor Chiovenda. Ora vorrei però restare un momento più sul generale e in particolare sull'articolo 2697 ancora, perché questo impegno che i processualisti hanno insieme ai sostanzialisti profuso nell'elaborazione del fatto, naturalmente la prospettiva che è adottata dai sostanzialisti e dai processualisti è diversa, perché i sostanzialisti, come dire, esaminano il fatto nell'ottica della fattispecie. Certo, il fatto abbiamo visto si qualifica nel movimento, intendo dire con questo che c'è un confronto fra una situazione iniziale e una situazione finale, quindi movimento inteso come trasformazione. Però il diritto sostanziale di per sé, come dire, non ha le esigenze che hanno i processualisti e che ha il processo, processo che è un insieme formale di atti in successione temporale e che sono quindi diretti in avanti, ma in particolare il processo ha la necessità di, come dire, accogliere la, situazione composita che si verifica, intendo con questo dire la situazione che si verifica tra attore e convenuto. Quindi esigenze naturalmente diverse da quelle più descrittive che sono proprie del diritto sostanziale. Ecco, il frutto dell'impegno dei processualisti nell'elaborazione del fatto, si coglie proprio in particolare con riferimento al fatto impeditivo. E il confronto, per esempio, fra l'articolo 1312 del Codice Civile del 1865, che era l'antesignano dell'attuale articolo 2697, che è la norma attualmente in vigore, evidenzia proprio questa evoluzione che c'è stata e questa elaborazione a cui hanno contribuito i processualisti. Perché l'articolo 1312 evidenzia la ricorrenza di un semplice binomio. L'articolo 1312 infatti disponeva: chi domanda l'esecuzione di un'obbligazione deve provarla e chi pretende esserne stato liberato deve dal suo canto provare il pagamento della sua obbligazione. E quindi era una formula questa nella quale si individuava il fatto costitutivo e il fatto estintivo. Ecco perché ho parlato di binomio. Nemmeno vi era nell'articolo 1312 riferimento ai fatti modificativi. Si tratta quindi di una sorta di categorizzazione che con l'articolo 2697 si amplia e che viene appunto a comprendere i fatti costitutivi, modificativi, impeditivi ed estintivi. Quindi si passa a una quadripartizione. L'articolo 2697 si porge come una norma chiave perché è un punto d'incontro fra il diritto sostanziale e il processo. È collocata nel codice civile, ma in realtà si occupa della prova e dell'onere della prova. Questa norma, nella dottrina, ha dato luogo a una ricchissima produzione, perché ha suscitato reazioni differenti. La dottrina, in larga parte ha riconosciuto, a questa disposizione il merito di offrire un criterio di selezione dei fatti rilevanti e da provare, in grado di attuare quella che è stata chiamata, semplificazione analitica della fattispecie. Si tratta di un'espressione questa che deriva da Jhering, Esprit du droit romain, ed è stata ripresa da molti studiosi italiani, anche da Rubino, da Carnelutti. Che cosa significa semplificazione analitica della fattispecie? Significa che l'articolo 2697 offre appunto una schematizzazione di quelle che sono le fattispecie sostanziali, individuando che in tutte le fattispecie, quindi astrae dal particolare e fa una generalizzazione, mettendo in rilievo che in tutte le fattispecie c'è un momento di costituzione, c'è certamente un momento di estinzione e ci può essere un momento di trasformazione, che è appunto la modificazione. È stata dalla maggior parte della dottrina riconosciuta l'utilità proprio di semplificare dell'articolo 2697, ma ci sono stati anche autorevoli studiosi, per esempio Comoglio, che hanno considerato questa norma come artificiosa e per certi versi anche arbitraria. Certamente la dottrina in generale ha riconosciuto la sua natura di norma in bianco. Che cosa significa norma in bianco? Significa che, appunto, essendo una schematizzazione analitica della fattispecie, individua la categoria dei fatti, appunto, costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, ma non dà, ovviamente, perché altrimenti non sarebbe una schematizzazione o una semplificazione della fattispecie, ma non dà altre indicazioni. Per cui, che cosa accade? È sì, diciamo, l'emersione della struttura della costituzione, della modificazione, dell'estinzione di una posizione sostanziale, però volta per volta, di fronte alle varie fattispecie che si possono presentare, è necessario che l'interprete o il giudice cerchino quello che è il fatto costitutivo, il fatto modificativo, impeditivo o estintivo. La delimitazione del fatto nel processo resta dunque un fenomeno molto complesso, come ho già ricordato nella lezione precedente, e che si verifica appunto mediante una interazione tra fatto e norma. Fatto e norma che devono essere entrambi sottoposti a interpretazione. La norma sostanziale seleziona i fatti rilevanti, cioè quegli accadimenti del mondo che sono destinati a assumere rilievo sul piano giuridico, e resta però poi piuttosto difficoltoso passare alla individuazione di queste categorie che sono indicate dall'articolo 2697. Naturalmente, prima questione è quella della formulazione legislativa, cioè si tratta di un problema che coinvolge in primo luogo il grado di descrizione che la norma compie dei fatti, anche se la norma, quand'anche sia precisa, sia esattamente descrittiva dei fatti, io penso sempre al fenomeno dell'usucapione, perché si pone con particolare chiarezza della complessità del fenomeno, e anche in questo caso la norma è certamente chiara nell'indicare tutti gli elementi che compongono questa fattispecie che è complessa. Però in ogni caso, pur nella sua chiarezza normativa, non ci dice quali sono fatti costitutivi, quali sono fatti impeditivi e quali sono i fatti estintivi. Sul piano della realtà, il fatto principale, cioè il fatto fondante, la norma, difficilmente si presenta allo stato puro. Sul piano della realtà, quindi non sul piano della descrizione normativa. Qui ora sono passata a esaminare il momento in cui la fattispecie normativa cerca di essere proiettata nel processo. E già qui c'è un elemento, come dire, naturalistico di difficoltà, perché, come dire, qui è la vita che incontra il processo, è il fatto della vita che incontra il processo e che quindi deve essere calato nella sua multiformità, nella sua complessità, deve invece essere calato in forme precostituite che non sempre si adattano alla sua conformazione. In questo momento, cioè in cui il fatto incontra il processo e quindi deve, come dire, arrendersi, deve entrare nelle categorie del processo, un altro elemento di difficoltà è rappresentato dal fatto che, appunto, come dicevo poco fa, difficilmente si presenta allo stato puro ed è come De Stefano, che ha scritto appunto la voce Onere dell'Enciclopedia del Diritto, definisce come fatto principale immerso in un pulviscolo di fatti minori. Ecco, è un'espressione questa che rappresenta molto bene quello che è il problema. Nella modalità in cui una certa fattispecie si presenta, ci sono infatti fatti che sono facilmente individuabili e che sono posti alla base del modello normativo, come i fatti che fondano la domanda e l'eccezione. Torno a fare l'esempio, gli esempi, utilizzo gli stessi esempi perché sono esempi semplici. Se io stipulo un contratto con Tizio, il momento della stipula del contratto è evidentemente il fatto costitutivo di una serie di obbligazioni che gravano su di me, che gravano su Tizio, sulla mia controparte contrattuale. Nel momento in cui una delle due parti adempie al contratto, mediante l'adempimento estingue l'obbligazione. E quindi momento di costituzione del contratto è il momento costitutivo, il momento, per esempio, del pagamento, se l'adempimento avesse implicato questo tipo di attività, sarebbe stato il fatto estintivo. Quindi certamente anche la realtà si porge come chiara rispetto a determinati fatti. Nell'esempio che vi ho fatto è semplice individuare il fatto costitutivo e il fatto estintivo. Però in realtà, osservando la realtà, ci sono quindi dei fatti che sono certamente fatti fondanti la domanda o l'eccezione e ci sono chiaramente anche fatti che semplicemente sono fatti a colorandum, che in realtà sono fatti indifferenti, come li chiamo io. Se nell'esempio che vi ho fatto, dicessi che il giorno in cui ho fatto l'adempimento, ho eseguito il mio adempimento, pioveva, può essere un fatto irrilevante. Potrebbe anche non essere un fatto irrilevante se, ad esempio, lo spedizioniere ha viaggiato su gomma, quindi era un camion e questa pioggia è diventata un evento eccezionale e ha determinato un ritardo. Però, ecco, quindi ovviamente anche il fatto deve, come dire, essere considerato nel suo contesto, quindi il fatto nella dinamica della realtà, di quello che è accaduto. Però, diciamo, se il camion, nell'esempio che ho fatto, non avesse avuto un incidente, la circostanza che piovesse o fosse bel tempo, sarebbe stata una circostanza indifferente. Ecco, tra questi due poli, però, che ho indicato ora come fatto costitutivo o fatto estintivo, oppure fatti indifferenti, diciamo, tra questi due poli che si collocano, se vogliamo, al loro opposto, perché uno costituisce uno indifferente, c'è una zona in cui si collocano una serie ulteriori di fatti che invece concorrono a comporre il quadro dei fatti rilevanti, ma in tono minore rispetto ai fatti principali. Cioè sono fatti che, a me piace utilizzare questa espressione, si collocano in una zona di rilevanza. Non sono fatti costitutivi, quasi sempre. Talvolta non è chiaro se siano fatti costitutivi o meno, come vi esemplificherò tra poco, ma si tratta di fatti che certamente hanno una rilevanza, cioè sono incidenti sulla fattispecie in considerazione. Quindi hanno una rilevanza da un punto di vista anche sostanziale, perché, come dire, partecipano, la loro presenza o la loro assenza non è indifferente al perfezionamento della fattispecie.